Ciao Daria, grazie per aver accettato di partecipare al mio podcast.
Grazie a te per avermi dato la possibilità di parlare e di far conoscere la mindfulness.
Io, che sono agli inizi del percorso di mindfulness, vorrei farti alcune domande per permettere a chi ci ascolta di scoprire cos'è e quali benefici può portare nella nostra vita quotidiana. Quindi vado con la prima domanda. Come e perché ti sei approcciata alla meditazione e perché proprio la mindfulness?
Allora, la mindfulness è entrata nel mio percorso di vita nel 2016, quando ero alla ricerca di un argomento per la mia tesi di laurea triennale. Avevo terminato il ciclo di studi in scienze dell'educazione come educatore di comunità ed ero pronta a ricercare un argomento che al giorno d'oggi è considerato come tabù, che è appunto quello delle dipendenze e del loro trattamento. Cercai per molto tempo relatori che appoggiassero la mia idea, ma senza successo. Fin quando un giorno non trovai il dottor Fabrizio Jäger, un professore dell'Università di Roma III, che aveva la cattedra in medicina preventiva, riabilitativa e sociale, che appoggiò con entusiasmo il mio argomento, proponendomi di sviluppare la dipendenza in tutte le sue tipologie, quindi da quella da sostanza alle new addiction, a quella comportamentale, affiancando però come trattamento di guarigione la meditazione e in particolare proprio la mindfulness. Così per la prima volta portavo in causa due argomenti opposti ma interdipendenti, sia la meditazione che la scienza. Cominciai quindi a documentarmi perché ne sapevo più sul quadro clinico, ma poco sulla meditazione e pian piano tra libri, articoli, pratiche di gruppo, contatti con diverse scuole di mindfulness, capii che quel tipo di pratica meditativa non era una tecnica di rilassamento come si è sempre pensato in Occidente, ma una vera e propria pratica mirata allo sviluppo della coscienza attraverso la rieducazione dell'attenzione volontaria, dove l'individuo può scegliere di accogliere ciò che osserva e consentire il naturale flusso del cambiamento senza ostacolarlo o promuoverlo. Quindi chi più della mindfulness allora poteva contribuire come terapia di guarigione sulle persone con dipendenza?
Ottimo, bello. Sfatare da uno a tre miti sulla mindfulness, quali sarebbero oggi?
Allora, beh. In primo luogo, la mindfulness può essere considerata una pratica religiosa, quindi si può fare appunto questo pensiero sbagliato, o come la mindfulness è una tecnica di rilassamento, o anche come per esempio la mindfulness è adatta solo a persone calme, riflessive, ottimiste, che cercano nella meditazione il metodo per pensare positivo.
È vero. Hai utilizzato la mindfulness in ambiente lavorativo e se sì, con quali obiettivi e quali risultati?
Sì, ho utilizzato la mindfulness in ambito lavorativo l'anno scorso. Essendo un'insegnante della scuola primaria e preparando la seconda tesi di laurea magistrale, ho pensato di proporre un progetto di tirocinio che avvicinasse la mindfulness ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. L'obiettivo era quello di agevolare i bambini nel conseguimento di successi. Perché? Perché i bambini di oggi hanno numerosi impegni e anche loro possono avvertire lo stress della quotidianità, le loro ansie, le paure di fallire, poiché già in età evolutiva crescono in un mondo sempre più caotico, rendendoli sempre più sovrastimolati e sotto pressione. Quindi per tutte queste ragioni ho pensato che la mindfulness potesse aiutarli a trovare gli strumenti adatti per ritrovare la calma interiore, la capacità di concentrarsi, l'abilità a gestire e superare le difficoltà emotive per poter godere pienamente di ogni istante. Quindi i risultati ottenuti in un percorso di 6 mesi è stato ottimale, perché si è riscontrato come i bambini uscissero dalla logica del fare per entrare nella dimensione del sentire, ascoltando più loro stessi senza essere giudicanti.
E quindi quali sono state poi le reazioni dei praticanti?
Allora, diciamo che le reazioni di tutti i praticanti sono state positive. I bambini ricercavano durante la settimana la pratica mindfulness, esternando il loro bisogno di incentrare loro stessi nel mondo. Ho voluto sperimentare l'utilizzo della pratica all'interno del contesto scolastico, poiché mi sono resa conto che è utile per ridurre progressivamente atteggiamenti aggressivi, istintivi e automatici che sono capaci di logorare i rapporti interpersonali e la comprensione reciproca. Per lavorare e apprendere in un clima positivo è indispensabile per insegnanti e alunni sviluppare consapevolezza in termini di emozioni e relazioni, ma soprattutto imparare a manifestare disponibilità e sostegno, a valorizzare gli eventi positivi e a provare gratitudine ed empatia.
Bene, mi sembra un ottimo risultato. Perché secondo te oggi più che mai dovrebbe essere inserita come attività costante nelle scuole e per gli adolescenti?
Perché la società odierna ci mette spesso in difficoltà e nella condizione di non essere al passo con i tempi e di venir meno alle continue richieste della scuola e della comunità nei confronti delle famiglie, che di risposta non riescono sempre a soddisfare, soprattutto dal punto di vista economico, e di rimando i bambini sono sottoposti a continui impegni. La mindfulness può essere una ricca opportunità per distaccarsi dalla frenesia reale e dare spazio all'ascolto dell'io interno. La pratica insegna ad essere più calmi, capaci di concentrarsi, di sperimentare una prospettiva decentrata che consente di slegarsi dalle consuete modalità di risposta, che appunto molto spesso sono automatiche e involontarie. Quindi sarebbe innovativo se la mindfulness diventasse disciplina didattica nell'ambito dell'educazione scolastica, divenendo così non solo pratica individuale, ma anche sapere collettivo che lega individui diversi in una società interconnessa. Se adeguatamente strutturate, le pratiche mindfulness possono essere un valido supporto per gli adolescenti. Osservare se stessi mentre si mette in scena un comportamento compulsivo e accoglierne il disagio, la solitudine in cui si vive, le sensazioni spiacevoli e di tensioni in varie parti del corpo, insieme al correlato emotivo dell'esperienza, può far emergere il desiderio di interrompere il processo disfunzionale e intraprendere così comportamenti che accrescono non solo il benessere psicofisico, ma anche cognitivo, che sono riscontrabili nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi scolastici.
Quali difficoltà possono incontrare i giovani praticanti e quanto tempo suggerisci di dedicare alla mindfulness durante la settimana?
Io suggerisco di dedicare almeno un incontro al giorno di un'ora, un'ora e 30, suddiviso in diverse attività a seconda dell'età dei partecipanti. I giovani praticanti all'inizio possono incontrare ovviamente diverse difficoltà, come per esempio non capire che cosa sia la mindfulness, la sua funzione, la motivazione che spinge l'essere umano ad utilizzarla. Oppure entrando a contatto con diverse emozioni si ha paura di non regolarle, sfociando così in un'insicurezza e in un'irrequietezza motoria. Quindi, secondo me, per tali ragioni è fondamentale la formazione dei docenti che permetta la costruzione di un dialogo costruttivo con tutti i partecipanti, dando l'opportunità di misurarsi all'interno di una situazione operativa. Mi viene in mente appunto una famosa frase di Erasmo da Rotterdam che citava: "Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza."
La consapevolezza e la conoscenza reciproca alla base di tutto, quindi. Quali sono i progetti futuri?
Ma guarda, non ho progetti futuri, perché il mio percorso di vita è appena iniziato e lo considero un viaggio. Non mi sto programmando nulla, so che ho intrapreso la strada giusta, che sto raggiungendo i miei obiettivi, ma preferisco abbracciare la filosofia di pensiero del porre attenzione al qui e ad ora, che poi appunto è l'aspetto centrale della mindfulness. Diciamo che in conclusione posso anche lasciarvi, no? Un pensiero, una citazione importante dedotta da Teasdale, che con i suoi collaboratori in una pubblicazione del 2014 intitolata Mindfulness al di là del pensiero, attraverso il pensiero, citava: "È un modo di essere senza scopo che permette al presente di essere così com'è, consentendoci di essere semplicemente in quel momento presente."
Beh, a parte il ringraziamento finale, devo dire che mi sono venuti i brividi e quindi spero veramente che questa stessa sensazione arrivi a chi ci ascolta. Grazie, Daria.
Grazie a te.